Astronauticast. Astronauticast, stagione 9, episodio 9. Oggi è il 10 dicembre 2015, dicembre, decimo mese per i romani, credo, ma dodicesimo per noi. Quindi niente date simboliche che sottolineiamo ogni tanto senza alcuna ragione. Questo è Astronauticast, il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Io sono Michael Sacchi, da Monaco di Baviera. Con me c'è la squadra quasi al completo. Penso che possiamo considerare la squadra della stagione 9, perché Luigi non si è ancora fatto vedere questa stagione, se non sbaglio, ma potrei sbagliarmi. Quindi cominciamo a salutarli da Modena, Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, buonasera e ben ritrovati a questa puntata, a questo punto pre-natalizia di Astronauticast. Buon ascolto.
Riccardo Rossi, anche spacehumor.com/spacehumor, quando Google Hangout ci ridarà i lower third potreste leggere la didascalia, ma immaginatevelo come si possa scrivere, altrimenti andate su astronauticnews.it e c'è un link alle sue vignette e fotomontaggi a sfondo spaziale ironici e divertenti. Poi c'è Paolo Amoroso, che praticamente vive su Google Plus, ma fisicamente si trova a Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. Se avete domande o commenti, usate l'hashtag Astronauticast su Twitter o naturalmente su Google Plus, dove vivo io.
E poi c'è da Darmstadt Marco Zambianchi.
Buonasera a tutti voi amici ascoltatori e buonasera ai miei compagni di chiacchierata per questo episodio del nostro podcast di astronautica preferito.
Bene, bene, bene. No, il mio preferito è quello della Planetary Society. Sorry. Non è il nostro. E c'è
traditore.
Anche uno nuovo che ho sentito. Forse l'avevo già. Come hai detto, scusa?
Traditore.
Traditore. E dicevo che ce n'è anche uno nuovo, si chiama Liftoff, è di una rete commerciale, ce ne sono parecchi di reti, dico reti per dire network, di gruppi commerciali che realizzano podcast con degli sponsor, fanno delle semplici pubblicità in mezzo alla puntata. Non è male, non è, se vi piace e volete fare un po' di pratica di inglese magari, dateci un ascolto. Non lo ascolto con regolarità, ogni tanto gli ascolto un po' per prendere qualche ispirazione. Lift Off, e se non sbaglio è di Relay FM, è uno dei network piccolini che riescono a guadagnarci da vivere con il podcasting. Noi invece no, noi facciamo la questua e non ci guadagniamo da vivere con la questua. Continuiamo no. A tenere aperta la baracca.
Il nostro capitale non ammonta nemmeno a una frazione di uno stipendio mensile.
No, decisamente no.
Ma non fa niente. Secondo me, Mike, ti piace il podcast della Planetary Society, traditore, solo perché hanno una un contrappeso di voce femminile. Ma noi ci staremmo anche lavorando su una cosa del genere, eh? È così un teaser?
Già sì, facciamo.
L'anno nuovo teaser potrebbe portare delle novità.
Esatto, esatto.
Da qualche parte nella mia disordinatissima soffitta qua ho anche una bella scatola con un microfono che verrà presto consegnato.
In realtà non sentite da tanto tempo Luigi, perché è andato in quei di Casablanca a fare un piccolo intervento.
Sono Luigi Morelli, sono tornato.
No, è pronto alla partenza un microfono che verrà consegnato alle delicate e amorevoli cure di DHL, che le consegnerà che a sua volta lo consegnerà alle terrificanti mani di Poste Italiane. Speriamo che tutto vada bene. Non ci sono altri aggiornamenti associativi, se non, come dicevamo la settimana scorsa, questo dovrebbe essere l'ultimo podcast del 2015. Ci prendiamo una pausa natalizia, un po' dettata da ragioni logistiche, un pochino dettata invece da dal fatto che comunque gli ascolti calano e che è giusto prendersi una piccola pausa, anche perché non ce la posso fare.
In realtà un piccolo aggiornamento associativo lo potremmo anche fare, una piccola informazione di servizio, Mike, scusa se ti ho interrotto, ma è solo perché cominciano ad arrivare alcune mail dai nostri associati che vorrebbero reiscriversi per il 2016. Vogliamo annunciare subito che nelle prossime settimane, prima della fine dell'anno, il direttivo dell'associazione si riunirà per discutere di una serie di adempimenti amministrativi, tra cui anche definire le regole per la campagna associativa 2016. Con qualcuno dei nostri ascoltatori che sono anche soci ISA, a cui non siamo ancora riusciti a inviare la tessera del 2015 perché si sono iscritti davvero di recente, possiamo già comunque dire che lo abbiamo già promesso via email direttamente, ma in alcuni casi particolari, a causa dei nostri ritardi amministrativi, verrà spedita in ogni caso la tessera del 2016, a prescindere da quelle che saranno poi i dettagli decisi in direttivo. Quindi restate in attesa, date un'occhiata al sito ISA, c'è la pagina isa.it/associarsi, che è il nostro riferimento che di solito diamo durante la questua, dove pubblicheremo appunto questi dettagli per l'iscrizione del 2016. Portate un altro pochino di pazienza, ma proprio in pretrasmissione discutevamo del fatto che la nostra vita professionale ci sta prosciugando di tempo ed energie, e riuscire ad azzeccare una sera in cui riusciamo tutti a riunirci intorno a un tavolo virtuale e definire le questioni è diventata quasi un'impresa, ma lo faremo, c'è un bel doodle ormai arrivato addirittura d'arrivo, e quindi una promessa che facciamo ai nostri associati, che la loro pazienza sarà ricompensata presto da notizie certe e sicure.
Ma no, cosa dici Marco, non è un problema trovare la data, è che non ho ancora trovato il tempo di aprire il doodle e di vedere le date che hai suggerito.
Beh, è vero, anche questo non fa niente. Abbiamo anche una vita reale, fortunatamente, nonostante la testa sia sempre tra le nuvole, c'è anche una vita reale che ha i suoi tempi e le sue esigenze. Comunque, questa, infatti, direi
se che... volessimo dare una notizia, se volessimo partire con le notizie astronautiche, diciamo che mancano 7 giorni esatti al lancio al sesto lancio per la costellazione Galileo. Non darò altre informazioni, non c'è molto da dire, è una semplice missione che fortunatamente comincia a diventare un po' routine. E però una delle cose che mi mantengono particolarmente impegnato in questo periodo.
Beh, allora oggi anche il sedicesimo compleanno, è il sedicesimo compleanno di XMM.
Oh,
tutta la squadra di XMM oggi ha avuto il classico pranzo celebrativo, come sempre ogni anno si fa in questo periodo. Peccato che io nel frattempo sia prestato su Gaia e me lo sono dovuto saltare. Guardavo con un'invidia tremenda i miei colleghi andarsene allegramente, tutti ovviamente a fare il carosello: ma come, tu non vieni? E no, avrei un meeting tra mezz'ora, non posso perché al momento sono prestato altrove. Quindi,
chi era quello che prima diceva traditori?
Me lo dicono, vero, spesso, cosa... perché poi c'è la contesa del pranzo. Se pranzo con i colleghi di Gaia, quelli di XMM mi camminano da parte e mi guardano tipo il traditore. Se ogni tanto vado di nuovo a pranzare con i miei ex colleghi, subisco lo stesso trattamento dai colleghi di Gaia, mi trovo a giocare su due tavoli e non riesco a far felice nessuno.
Sono le delicate questioni della vita dell'ufficio, dell'ufficio spaziale, no?
Sì.
Insomma, ci potremmo fare una sitcom a riguardo. No, abbiamo invece qualche notizia di cui parlare, perché ogni settimana si porta con sé qualche evento nell'ambito aerospaziale, e nello spazio ci sono diverse missioni che proseguono e che a volte sorprendono, quindi cerchiamo di raccontarvele un po' tra le pagine di astronautinews.it, un po' tra quello che ci si dice su forumastronautico.it, un po' pescando in giro dal web, anche poi con i link della settimana. Cerchiamo di portarvi così dove siete, se state ascoltando, guidando la macchina o lavorando, qualcosa che vi possa fare piacere. Quello che ci fa piacere di sicuro è vedere tornare una Cygnus in orbita dopo il problema dell'anno scorso, non con il vettore che ha causato il problema, e questo è anche una bella sorpresa, un anno per adattare Cygnus a un nuovo vettore e lanciare con successo.
Sì, che detta così è anche poco tempo, perché il botto, diciamolo così, è successo, è avvenuto il 28 ottobre del 2014, quindi proprio poco più di un anno Cygnus è riuscita a ripartire verso la ISS, dove regolarmente è arrivata. Come giustamente ha detto Mike, visto che il problema che aveva portato alla perdita della missione precedente era causata dal vettore Antares, e Orbital nel frattempo ha siglato una collaborazione con la United Launch Alliance e per due lanci, questo compreso, quindi questo lancio e un altro, saranno effettuati tramite un Atlas V nella versione 4.0.1. Quindi in questo periodo di tempo, potete immaginare anche voi, sono state fatte le verifiche del caso per poter validare la possibilità di mettere un Cygnus sopra un Atlas V, e diciamo che la parte più complicata dal punto di vista hardware era proprio costruire l'adattatore che permettesse questo tipo di accoppiamento. Tutto questo è stato fatto a tempo di record e il lancio è andato bene, quindi possiamo dire che è stato un successo su tutta la linea. Tra l'altro l'Atlas V 4.0.1 è un vettore... Vediamo intanto, per chi ci segue, per chi non ci segue in diretta, si sta perdendo un bellissimo separietto natalizio. L'Atlas V è un vettore parecchio potente, tant'è che la sua finestra di lancio era di ben 30 minuti, che normalmente per un lancio di servizio, vuoi che sia un equipaggio, che vuoi che sia un veicolo cargo per la Stazione Spaziale Internazionale, delle finestre di lancio solitamente sono un po' più ridotte, però essendo l'Atlas V molto potente e proporzionato al carico del Cygnus, c'era una maggiore flessibilità da questo punto di vista. Questa flessibilità però non è stata vana per un problema meteo. Infatti, se vi ricordavate, alla fine della scorsa puntata avevo detto dai che fra un po' decolla Cygnus, però il meteo non è favorevole. In realtà da giovedì fino al lancio, che è stato effettivamente effettuato martedì, è stato una successione di rinvii causa maltempo. Però finalmente, come abbiamo detto, lunedì 7 dicembre alle 10.45 circa ora italiana, Cygnus è partito verso la stazione spaziale. Cygnus, tra l'altro, a parte insomma la grossa novità del lanciatore, presenta anche delle grosse novità intrinseche. Prima di tutto il suo volume di carico è stato aumentato del 25%, e tra l'altro una cosa che... tengo a sottolineare, visto che la parte pressurizzata di Cygnus è assemblata e costruita dai nostri stabilimenti di Thales Alenia Space a Torino, quindi è sempre il polo di Thales Alenia si sta veramente distinguendo in modo molto consistente dal punto di vista nel settore dello spazio. Insomma, ne abbiamo già parlato per il modulo di servizio di Orion, insomma per tutti i moduli che sono stati lì assemblati per la Stazione Spaziale Internazionale. Insomma, il ruolo principale, il ruolo prominente di questo stabilimento per quanto riguarda soprattutto i moduli pressurizzati continua tutt'oggi. E il fatto che il cargo sia aumentato circa del 25% ha fatto sì che questo lancio sia stato un lancio da record per quanto riguarda questo tipo di missioni di rifornimento private. Infatti è stata la più quella col carico utile maggiore fino ad ora effettuata. Un'altra miglioria del modulo Cygnus sono i pannelli solari. Se vi ricordate, il vecchio Cygnus aveva dei pannelli solari classici rettangolari, invece in questo volo sono stati installati degli ultra flex a forma circolare che si aprono a ventaglio. Probabilmente ne avete visti anche, erano stati pensati anche per il vecchio modulo di servizio di Orion, questo tipo di pannello solare. E tra l'altro la capsula Cygnus era dotata di molte telecamere anche sulla capsula stessa, e durante il volo e il dispiegamento dei pannelli solari ci sono state delle bellissime immagini appunto dell'apertura molto molto suggestive di questi pannelli solari. Altra novità, se vogliamo, di questo volo è che, se vi ricordate, sulla stazione spaziale a maggio era stato spostato il Permanent Logistic Module da Unity, era stato spostato a Tranquility. C'era un'operazione effettuata, tra l'altro, anche quando c'era la nostra Samantha Cristoforetti a bordo. Ebbene, quindi la porta libera ora su Unity è stata proprio occupata per la prima volta da un cargo in visita da questo Cygnus, quindi una missione, insomma un lancio che ha visto tante novità, tante piccole curiosità che l'hanno reso particolare.
E un'altra...
Vai pure, Paolo.
Un'altra novità e curiosità è che United Launch Alliance ha per la prima volta partecipato a una missione verso la Stazione Spaziale Internazionale, fornendo il suo lanciatore Atlas V.
Esatto, perfetto. Quindi per tutti i patiti della statistica ci sono un sacco di dati da aggiungere alle vostre tabelle da aggiornare. Quindi tutto bene. Il docking è stato effettuato, il berthing è stato effettuato senza problemi, il braccio robotico era manovrato da Jell Lindgren e tutto è andato secondo i piani. Finalmente la stazione spaziale ha un po' di rifornimenti e soprattutto di rifornimenti nuovo tra cibo, acqua e tra l'altro parecchio materiale scientifico come comunque insomma tutto quel materiale che normalmente su una Soyuz così piccola non si può portare con un cargo di questo volume. Potete immaginare anche voi che anche la strumentazione scientifica è abbastanza corposa e quindi sicuramente in futuro, se ci sarà qualche esperimento interessante di cui parlare, probabilmente magari era a bordo di questo Cygnus. Comunque se guardate la nostra news su Astronauti News trovate anche qualche dettaglio in più riguardo al carico. Dicevamo, la United Launch Alliance ha siglato un accordo per due lanci, il prossimo lancio è programmato per marzo del 2016 e quindi staremo a vedere anche questo nuovo lancio di questa accoppiata.
Grazie Ricky, intanto non volevo interromperti, ma se non sbaglio la commessa del modulo di servizio di Orion non è di Thales ma di Airbus. Adesso non so se poi c'è qualche work package raccolto da Thales, però non essendoci componenti pressurizzati, credo di... No, non direttamente. Magari mi sbaglio?
No, Gio, forse hai ragione tu, Mike. Mi sono lasciato prendere dall'onda dell'entusiasmo di Thales Alenia.
No problem. Abbiamo qualcos'altro in scaletta, continuiamo con una notizia un po' preoccupante, un altro fallimento per un vettore, un terzo stadio da un vettore russo, che a 7 giorni da un lancio con un vettore russo che interessa a me, fa un po' paura.
Sì, è rientrato distruttivamente nell'atmosfera disintegrandosi un satellite da ricognizione e da osservazione della Terra russo chiamato Canopus ST. Era stato lanciato 3 giorni prima dal cosmodromo di Plesetsk per a bordo di una versione altamente modificata del razzo Soyuz, quello che non soltanto lancia i satelliti, gli amati satelliti Galileo di Mike, ma anche le missioni con equipaggio, ma il lanciatore più versatile del programma spaziale russo, più utilizzato più versatile. Il problema è che la missione è fallita, perché questo è stato un rientro distruttivo. È fallita perché non è stato possibile separare il satellite dal terzo e ultimo stadio del lanciatore. La ragione è che uno dei 4 blocchi che tenevano unito l'ultimo stadio al satellite non si è aperto e quindi non ha potuto liberare lo stadio, non ha potuto lasciare libero il satellite in modo che entrasse nell'orbita pianificata. E ironia della sorte, la caduta di questo satellite nell'atmosfera è stata accelerata dal fatto che l'ultimo stadio, come previsto, aveva fatto in questi giorni, nei giorni precedenti al rientro distruttivo, una serie di manovre per accelerarne il rientro, cioè per evitare di lasciare detriti spaziali in orbita bassa. Ed essendo rimasto ancora collegato il satellite, ha avuto la stessa sorte. L'unica buona notizia è che il payload secondario, un satellite chiamato Kuya-1, se non ho capito male, che è un satellite per Kiwa, anzi, o qualcosa del genere, è un satellite per la calibrazione dei radar militari russi. Immagino dalla descrizione che si tratti di un riflettore radar passivo, comunque di un tipo di satellite piuttosto semplice. Questo non era fissato al terzo stadio del lanciatore, quindi è potuto essere espulso regolarmente, inserendosi nell'orbita prevista con un'altitudine di 700 km in un'orbita eliosincrona. Quale sarebbe stata la missione di questo satellite Canopus ST? Beh, molti osservatori ritengono che si trattasse di un satellite da sorveglianza, come si dice con un eufemismo, quelli che vengono chiamati più comunemente satelliti spia. In questo caso sembra che fosse dotato il satellite Canopus ST di una serie di sensori per l'infrarosso e per l'ultravioletto per lo studio dei movimenti del mare, della superficie del mare, insomma delle acque marine. Ma in realtà questa può essere stata solo una parte della missione affidata a questo satellite, originariamente prevista per questo satellite, ma i sensori potevano anche essere utilizzati, secondo sempre gli osservatori, per il rilevamento dei sottomarini, quindi per l'osservazione di flotte di sottomarini nemiche. Può essersi trattato di un satellite per fini completamente militari e quindi un vero e proprio satellite spia, ma forse poteva trattarsi anche di un satellite duale. Noi italiani abbiamo un satellite di questo tipo, che anzi diversi satelliti di questo tipo sono i Cosmos SkyMed, che hanno un utilizzo misto, in parte per utilizzi civili, in parte per
Parte per la cronaca dei disastri, perché di solito saltano, certo, fuori quando succede qualcosa di disastroso,
dei disastri ambientali, terremoti, inondazioni. Era stato utilizzato anche per riprendere immagini radar della Costa Concordia naufragata a largo dell'isola del Giglio, se non ricordo male.
Forse dovrebbero fare una specie di contest in cui raccolgono idee per proporre una visione, un qualche tipo di misurazione dei Cosmos SkyMed non legati a un disastro, no?
Beh,
magari qualcuno ha un'idea e potrebbe essere una ottima idea per spingere le PR.
Ma è probabile che ci siano, ma forse fanno più notizie i disastri, allora sull'ondata del fatto di cronaca è più facile fare un comunicato che venga seguito, che venga ripreso, quindi magari ne sentiamo parlare solo in queste occasioni e abbiamo un effetto di selezione che ci fa dimenticare gli altri utilizzi. Comunque
è più inside joke, che ogni tanto è una cosa che ripetiamo ogni, sì, tanto, non è una ovviamente devono utilizzare il payload nel modo migliore.
E tornando al nostro sfortunato Canopus ST, è molto probabile che abbia avuto anche impieghi militari, ma adesso i suoi resti si trovano da qualche parte, presumibilmente sul fondo di un oceano.
È comunque un ennesimo fallimento. Questo era un vettore Soyuz con una Prestige Volga,
sì,
diverso da quello che spingerà i due Galileo, ma ok, smetterò di parlarne, ma sono veramente
le notizie comunque lo definiscono come fortemente modificato, quindi il tuo satellite forse non è in pericolo.
No, vabbè, il Fregat ci ha già fregato un'altra volta, di conseguenza non c'è bisogno di modificarli quelli perché abbiano dei problemi, ma speriamo che vada tutto bene. In questo caso sì, magari c'è stata qualche modifica custom che ovviamente avrebbe avuto bisogno di particolari validazioni che non sono
Fast and Furious.
Come, scusa?
Era un razzo per fare le gare di Fast and Furious, aveva delle modifiche pesanti.
Aveva il NOS, dici?
Era un muscle rocket. Muscle rocket.
Beh, comunque è una questione di probabilmente di controllo qualità, chi lo sa. Nei casi precedenti hanno quasi sempre le indagini si sono portate poi a evidenziare dei problemi nelle procedure di assemblaggio. questo caso probabilmente si faranno delle indagini e non è detto che si vedranno i risultati, perché non sempre i russi sono aperti da questo punto di vista. In questo caso, data la natura del satellite, magari anche meno. Quello che invece è stato abbastanza pubblico, aperto e sorprendente, come Hayabusa, la sonda Akatsuki. L'avevamo praticamente annunciato la settimana scorsa, perché nessuno era preparato, però mi è venuto in mente mentre ne parlavo di Hayabusa e ho pensato di menzionarlo, ed effettivamente era una data vicina a quella della puntata scorsa, in cui Akatsuki ha avuto un'altra occasione per entrare in orbita intorno a Venere. Non mi ricordo quanto siamo entrati nel dettaglio la settimana scorsa riguardo alla missione di Akatsuki, sono andato a rivedermela anche perché non me la ricordavo così lontana nel tempo, era una cosa risalente al 2010, il primo tentativo di missione orbitale. Akatsuki è una sonda giapponese, come dicevo, per lo studio del pianeta Venere, in particolare per lo studio dell'atmosfera del pianeta Venere. Ci sono state missioni in precedenza per lo studio del pianeta gemello della Terra, perché è molto molto simile in termini di dimensione e composizione della crosta e della parte rocciosa, ma con enormi differenze dovute alla composizione dell'atmosfera, e quindi interessante anche per vedere una possibile evoluzione del pianeta Terra. Così Akatsuki è anche conosciuto come Climate Orbiter, Venus Climate Orbiter, è una missione particolarmente attesa dagli scienziati. È stata lanciata nel 2010, nel dicembre 2010 avrebbe dovuto effettuare un inserimento orbitale nell'orbita di Venere. Non è andata così, la previsione era di avere un'orbita di 300 km per 80.000 km, con un periodo di 30 ore, e in realtà hanno ottenuto assolutamente nulla di tutto ciò. Il motore che avrebbe dovuto frenare la traiettoria della capsula, della sonda, per essere catturata, per fare in modo che venisse catturata dall'atmosfera, dalla gravità,
campo gravitazionale,
non ce la posso fare questa là, ragazzi, avrebbe dovuto essere acceso per 12 minuti, invece dopo soli 2 minuti e 30 secondi dall'accensione la telemetria ha mostrato una perdita di potenza, una perdita di pressione nel circuito di rifornimento del carburante, una perdita di pressione superiore a quella fisiologica del fatto che il carburante veniva utilizzato, e il sistema di controllo d'assetto della sonda ha immediatamente interrotto la spinta del motore, perché non era compatibile con i parametri di missione. La sonda è andata in safe mode e quindi con una spinta così breve e un problema di controllo dell'attitudine, ovviamente l'appuntamento con Venere è stato perso. Questo cosa significa? Che sapete che le orbite di trasferimento interplanetario sono praticamente le orbite solari, la sonda rimaneva in orbita solare, rimane in orbita solare simile a quella di Venere per i prossimi 5 anni, i 5 anni successivi al 2010. Durante questi anni i tecnici giapponesi non hanno abbandonato le speranze, hanno provato a riavviare questo motore, a cercare di indagare sulle cause di questo fallimento. Un tentativo di accensione del motore ha mostrato che le prestazioni erano ancora, il motore era ancora in qualche modo utilizzabile, ma soltanto al 10% della sua potenza, quindi inadatto a rientrare in orbita attorno a Venere, anche avendo un'altra opportunità, e quindi la sonda è stata messa in ibernazione e un piano B è stato studiato. Se, come dicevo, i giapponesi ci hanno insegnato qualcosa con Hayabusa, è che non demordono, non si abbandonano alla disperazione, non abbandonano le loro creature a vagare nello spazio senza una meta, senza uno scopo. Le delicate regole delle orbite e del moto dei corpi celesti hanno fatto sì che 5 anni dopo, ovvero qualche giorno fa, Akatsuki tornasse vicino a Venere. Nel frattempo i tecnici giapponesi di JAXA hanno sviluppato un piano che permetteva di tenere accesi i motori di manovra, che normalmente fanno soltanto dei piccoli sbuffi per orientare il satellite, per compensare magari l'orientamento quando non è possibile farlo con le ruote di reazione, per poter essere accesi per lungo tempo. Ovviamente non è una cosa prevista dal profilo nominale di missione, non è una cosa che la sonda poteva fare, ma è stata modificata via software a distanza allo scopo di riuscire a tenerli accesi, e con tutti i suoi motori di manovra, che hanno funzionato per 20 minuti, ben ben al di sopra del tempo previsto dal progetto, Akatsuki è ora in un'orbita venusiana compatibile con la missione. Non si tratta di un'orbita come quella prevista, che era di 300x80.000 km, ma un'orbita di 400x400.000 km. Quindi l'Apoas, come si dice quando
Apoas
in inglese, ma come si dice Apoastro? Grazie Paolo. È a solo 100 km al di sopra di quello previsto dalla missione, mentre invece l'altro è di un ordine di grandezza superiore. Contro le 30 ore di orbita previste dalla missione, 30 ore per orbita prevista dalla missione originale, Akatsuki si trova ora a compiere un'orbita di Venere in 13 giorni, con un'inclinazione orbitale che ora è di circa 3 gradi e sarà di 25 gradi più avanti nella missione, in parte dovuta a correzioni che verranno effettuate, in parte dovuta alla precessione causata dalla meccanica orbitale di Venere. Cosa si potrà fare da quella distanza? Probabilmente una buona parte della scienza che era prevista. Akatsuki ha a bordo 5 camere, tra cui 2 a infrarossi più una a infrarosso a banda larga, per osservare eventuali tracce di vulcanesimo. Sapete che Venere è coperta da una spessa coltre di nubi e con un'atmosfera molto molto densa. Pensate che la pressione al suolo è talmente elevata che le sonde russe che sono atterrate nel corso degli anni, mi pare che ne sono atterrate 2, Paolo ne ha parlato la settimana scorsa, andatevi a ripassarvi Nonno Apollo meglio di me, hanno potuto funzionare solo per alcuni minuti, e quindi con queste camere infrarossi si potrà studiare anche un po' la superficie, ma come dicevo lo scopo principale di questa missione è lo studio dell'atmosfera. Quindi ci sarà anche una camera a ultravioletti per investigare ad esempio fulmini nell'atmosfera di Venere e la presenza ad esempio di biossido di zolfo, che è un precursore della formazione di nubi su Venere. Si possono osservare anche da terra con telescopi il comportamento macroscopico dell'atmosfera di Venere, ma chiaramente è tutta un'altra cosa farlo da vicino, anche se da vicino fossero 400.000 km come nel caso di Akatsuki. In più ci saranno gli esperimenti effettuati tramite radio, quando la sonda si trova a passare tramite dietro Venere, con la Terra che praticamente tramonta sull'orizzonte di Venere. È possibile osservare il comportamento delle comunicazioni radio tra la sonda e Terra per dedurre alcune caratteristiche dell'atmosfera di Venere. Quindi adesso ci sarà un checkout degli strumenti, esattamente come si sarebbe fatto 5 anni fa in caso di missione nominale, e poi con aprile del 2016 si cominceranno le osservazioni scientifiche programmate, e poi occhi aperti per eventuali paper e scoperte scientifiche riguardo la planetologia di Venere da qui alla fine della missione, che verosimilmente sarà un po' più presto del previsto. Senza contare ovviamente i 5 anni di vagabondaggio per il sistema solare, ma questo a causa ovviamente del più alto consumo di carburante durante l'inserimento orbitale, ma comunque è un bonus di una missione che era data per spacciata. È ancora tutta la mia ammirazione per la costanza del programma spaziale giapponese.
Era stata Venus Express l'ultima sonda a stare in pianta stabile su Venere,
sì.
Direi di sì.
Credo di sì.
Sì, confermo.
È facile dirlo perché ultimamente non è che ci siano molte sonde o orbiter o lander su Venere, quindi le poche che ci sono si ricordano facilmente.
È difficile raggiungere Venere, è sicuramente più difficile raggiungere Mercurio, per quello ci sono state pochissime missioni nel corso degli anni, però anche Venere, se non sbaglio, non è semplicissima. È stata la prima destinataria, non so perché parlo di Venere al femminile, forse per la dea della bellezza. Venere è stato il primo destinatario di missioni interplanetarie dal pianeta Terra, però poi non ha avuto così tanta successo come Marte.
Beh, credo che sia stata la classica delusione, no? Perché Venere, da un punto di vista delle dimensioni, è il gemello della Terra, e è forse la stella, tra virgolette, l'oggetto celeste più semplice da riconoscere, in quanto estremamente brillante e molto vicino al Sole nelle fasi dell'alba o del tramonto a seconda della stagione. Perciò immagino che molte delle speranze di trovare qualcosa di simile a quello che conosciamo erano riposte proprio in questo pianeta, ma poi sono andate non solo deluse ma completamente frustrate quando, con le prime osservazioni scientifiche, si è capito che più che essere bello e straordinario come la figura di Venere, era più vicino a un immaginario infernale fatto di temperature assolutamente insostenibili, pressioni incredibili, piogge di acido solforico, quindi l'antitesi di un pianeta amichevole per la specie umana, mentre invece Marte, nella sua fredda aridità, rimane un posto che possiamo ancora esplorare e addirittura pensare di colonizzare, tra virgolette, un giorno, quando ci saranno sufficienti soldi e saranno risolte un pochino di problematiche tecniche. Questo almeno è quello che penso io.
Sì, ma non so se è soltanto una questione di delusione, insomma. Probabilmente era chiaro da prima della prima missione in loco che Venere aveva questo tipo di caratteristiche, perché la maggior parte di questi dati macroscopici, come dicevo, si possono vedere da Terra. Tuttavia, no, può essere ragione, però effettivamente che la agevolezza nella esplorazione, ora robotica e un domani probabilmente umana, probabilmente rende Marte un target migliore, forse l'unico target del sistema solare che possiamo verosimilmente considerare colonizzabile, nel senso che non richiede particolari sforzi di immaginazione raccogliere la tecnologia e le abilità necessarie per farlo.
Probabilmente anche una questione che è più facilmente vendibile, Mike, a livello politico, l'idea di basare una programmazione pluriennale sull'esplorazione di un pianeta come Marte è molto più vendibile, perché è più facile da fare, costa meno. Immaginati quali requisiti dovrebbe avere una ipotetica sonda che atterra su Venere, con un'aspettativa di vita sufficiente da raccogliere informazioni di tipo chimico e fisico in loco, intendo sulla superficie. Abbiamo avuto Magellano, che ha orbitato negli anni 90 intorno a Venere creando una straordinaria mappa tridimensionale. Mi ricordo, forse è stato il primo esempio di divulgazione scientifica fatto in TV in cui si mostrava una mappa tridimensionale navigabile di un pianeta che non fosse la Terra, e quindi mi ricordo che si era potuto penetrare con il radar di Magellano la spessa coltre di nubi di Venere, e appunto erano state mandate in TV questi voli virtuali fatti sulle arrotondate alture di Venere.
Me ne ricordo anch'io.
Ero rimasto abbastanza impressionato all'epoca, ricordo un servizio forse all'interno di Quark, però oggi è più spendibile dire a un politico aiutaci, finanzia questo programma di esplorazione marziana. Poi forse mi sbaglio, ma ciò non toglie che magari nel futuro ci sarà ancora la possibilità di inviare una sonda, magari dotata appunto di tecnologie moderne, che ci racconterà molto molto di più su Venere. Può essere interessante, per esempio, per approfondire studi sull'effetto serra, che purtroppo, insomma, con le più recenti scoperte in campo climatico, può aiutare a disegnare dei paralleli con la Terra. Era anche uno degli obiettivi della missione Venus Express di ESA, tra l'altro, quella di comprendere certe dinamiche dell'atmosfera venusiana e, ovviamente, in scala minore, fortunatamente, riportarli per cercare di interpretare altre dinamiche che succedono sulla Terra.
Come dicevo, vediamo che cosa uscirà dalla parte scientifica di questa missione. Diciamo che la parte complicata ingegneristica è stata promossa a pieni voti dopo aver fallito il primo esame. E che cosa ci riserva la scaletta? L'annuncio, perché effettivamente il tempo è quasi tempo di partire per il prossimo astronauta europeo.
Sì, è vero. Mike, ho pensato di inserire questa notizia in scaletta perché è un pochino in sordina da parte di noi astronautici italiani. Sta per avere inizio un'altra missione di lunga durata dell'Agenzia Spaziale Europea a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Parliamo di Tim Peake, che è un astronauta europeo di nazionalità britannica, un ex pilota, o ex nel senso che per ora è prestato al mestiere di astronauta, pilota di elicotteri militari, quindi con grandi esperienza di volo su ala rotante, e che sarà il prossimo rappresentante del nostro continente, della nostra agenzia spaziale a bordo dell'avamposto, dove volerà insieme a Yuri Malenchenko, che è davvero un astronauta tra i più esperti in assoluto, e Tim Copra della NASA, che se non sbaglio è già stato parte degli astronauti a bordo della stazione spaziale, del corpo astronauti che ha volato sulla stazione spaziale. Sono previsti per Tim Peake quasi 30 esperimenti di tipo scientifico. I voli di lunga durata si somigliano un po' tutti da questo punto di vista. L'astronauta è esso stesso una cavia, ma poi conduce svariate decine di esperimenti che team di scienziati hanno preparato nel corso di anni e per il quale di fatto l'astronauta si presta a fare il super tecnico di laboratorio. Inoltre ci sarà un forte allacciamento con le tematiche dell'educazione alimentare, dell'educazione fisica, perché Tim Peake ha già svolto vari contatti e ha già incontrato molti degli studenti che avevano partecipato a un programma dell'ESA abbastanza conosciuto anche in Italia nelle nostre scuole, cioè Mission X, di cui è stato ambasciatore in qualche modo, e quindi riprenderà la tradizione già portata avanti dai suoi predecessori, tra cui anche Samantha e Luca Parmitano, che avevano avuto un occhio di riguardo per questo programma. La sua partenza è prevista per il prossimo 15 di dicembre. Sto andandomi a ripescare, eccoli qui, le date principali legate a questa missione, chiamata Principia, proprio per richiamare una delle migliori opere di Newton, appunto la Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, in cui lo studioso inglese Isaac Newton, pubblicandolo nel 1687, enunciò i principi delle leggi della dinamica e della legge di gravitazione universale, un testo fondamentale in quella che sarebbe poi stata conosciuta come rivoluzione scientifica. Allora, tornando alle nostre date, il nostro team Peake, dicevo, partirà il 15 di dicembre alle 11.03 e 10 secondi tempo di Londra, quindi le 12.03 italiane, e sarà quindi facile per noi seguirlo in diretta. L'agganciamento con la stazione spaziale, il docking, è previsto, se tutto andrà bene, quindi potrà essere percorso il programma breve di avvicinamento, alle 17.23 dello stesso giorno. L'apertura del portello tra Soyuz e stazione spaziale è previsto intorno alle 19, sempre del 15 dicembre. Il ritorno a casa è attualmente programmato per il 5 giugno del 2016. Vi invito tutti a dare un occhio, insomma, alla missione di Tim, a supportarlo sicuramente, perché è il nostro rappresentante lì. Ci sentiamo vicini a lui, gli diamo un enorme in bocca al lupo. So che sarà trasmesso uno speciale anche della BBC, che si sta muovendo sul web per sfruttare tutte le possibilità offerte da social media per sostenere, per far conoscere nel Regno Unito e in tutta Europa le varie vicissitudini della missione di Tim. E ricordo anche che nel Regno Unito è in corso una grande campagna di promozione dell'esplorazione spaziale. Nel corso dell'ultima ministeriale, il governo del Regno Unito ha deciso di investire sostanzialmente di più nel campo dell'esplorazione del cosmo e nel bilancio di ESA, e l'ESA ha risposto positivamente aprendo un suo centro nel Regno Unito, che prima non era dotato. Quindi ora, oltre a Germania, Francia, Italia e Spagna e Olanda, abbiamo anche un centro dell'ESA nel Regno Unito, ed è una cosa molto buona, perché in realtà fa crescere tutto quanto il movimento, ed è per questo che chiedo un po' ai nostri ascoltatori di dare un occhio anche alle avventure di Tim a bordo della stazione spaziale.
Una curiosità
per concludere un attimo.
Vai pure Ricky.
Vai pure Paolo. Ok, vado io. Dicevo che a chiudere la notizia di Marco, chiaramente per un equipaggio che sale sulla stazione spaziale ce ne deve essere uno che scende per lasciare il posto, ed è domani che la Soyuz TMA 15M lascerà la stazione spaziale internazionale. Come sempre, il rientro sarà seguito da NASA TV. Se volete segnarvi gli orari, se ci state ascoltando ancora in tempo utile, domattina alle 7, ora italiana, ci sarà la cerimonia di chiusura dei portelli. Alle 10.49 circa ci sarà l'undocking fisico della Soyuz. Alle 13.19 il deorbit burn. E se tutto va secondo la timeline prevista, alle 14.12 ci sarà il touchdown in Kazakistan, quindi domani potrete assistere a questo.
Dicevo che una curiosità su Yuri Malenchenko, il compagno di equipaggio e il comandante della Soyuz di Team Peak, è che è stato il primo e unico astronauta a sposarsi nello spazio, una cerimonia celebrata nel 2003 sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove Malenchenko era il comandante, e condotta via radio con la moglie che si trovava a terra. Intanto abbiamo terminato la prima parte dell'episodio e direi che, visto che il nostro regista si trova temporaneamente fuori dalla diretta per problemi tecnici, lascerei a Marco, autorevole esponente dell'associazione ISA, il compito di condurre, di fare la parte della nostra questua.
Commosso accetto il tuo invito, Paolo, grazie per queste splendide parole che mi sono di ispirazione per ricordare a tutti i nostri ascoltatori che il vostro podcast arriva nelle vostre orecchiucce grazie alle donazioni che riceviamo regolarmente dai nostri ascoltatori, anche se nelle ultime due settimane regolarmente non ne abbiamo ricevuta nemmeno una. Probabilmente le risorse finanziarie sono tutte rivolte all'acquisto dei regali di Natale. Non fa nulla, anzi continuiamo solo a ringraziarvi del supporto economico che è arrivato fino oggi, e vi ricordo che non è solo economicamente che si può contribuire alla causa, ma chiediamo a tutti quanti, anzi, di rilanciare le nostre notizie, di far conoscere il nostro podcast a tutte le persone che volete infettare con il virus dell'esplorazione dello spazio, approfittando anche magari di qualche notizia che si è diffusa negli ultimi giorni in Italia, perché ho saputo da mia madre, tra l'altro, che è iniziata la pubblicazione di una serie di DVD a tematica spaziale allegate con alcuni dei maggiori quotidiani italiani, quindi magari questo porta un po' per le campagne pubblicitario, un po' per chi visita regolarmente le edicole, a parlare un po' di spazio, e chissà che qualcuno dei nostri ascoltatori non approfitti di questa occasione per prendere il coraggio a due mani e raccontare che anche lui, come noi, è un patito di questo tema, e c'è un'intera comunità di patiti come lui con cui condividere questa malattia. Infatti un'altra delle possibilità che avete di aiutare tutto il movimento iniziato, generato dall'associazione ISA, è quella di iscrivervi e partecipare, naturalmente sempre a titolo gratuito, alle attività di forumastronautico.it, e la nostra community, dove peraltro proprio recentemente abbiamo avuto un'iscrizione tra le molte particolarmente interessante. Abbiamo tra i nostri soci, i nostri partecipanti, i nostri utenti, il signor Pecile, che è il pilota collaudatore della Virgin Galactic, di cui si è parlato molto, tra l'altro, su Astronauti News qualche mese fa, quando era stato nominato, quando era stato assunto per questo ruolo, e con tutte le limitazioni che il suo contratto di lavoro gli impone, ma comunque rimane una persona che sarà in grado nelle prossime settimane di darci dei pareri particolarmente autorevoli, e perché no anche semplicemente raccontare degli episodi di vita vissuta in un contesto così particolare. Quindi in generale ricordo sempre, se vi sentite un po' in colpa perché vi piacciamo tantissimo ma non avete ancora versato nemmeno un centesimo a noi, beh, immaginate di andarvene in edicola a comprare la vostra rivista preferita, devolvete lo stesso importo con una donazione sul nostro conto di PayPal e ve ne saremo grati. Le risorse raccolte vengono utilizzate per sostenere le attività associative, ma in particolare per dotare i nostri studios decentrati delle apparecchiature necessarie a registrare le puntate, a contenere tutti i nostri file per tenere in piedi l'archivio digitale di ISA, di Astronauticast in particolare. Ma insomma, se non potete dare un contributo economico, come detto, datevi da fare sui social network, commentate le nostre puntate, partecipate alla vita sociale su forumastronautico.it e perché no, se volete, lasciateci un'email di buon auspicio, di augurio e di desideri, cose di cui vorreste sentire parlare di più, meglio o di meno nel prossimo anno per l'inizio del 2016, insomma.
Soprattutto meglio, io ringrazio l'utente Giulio Andreotti, io dico sempre che dovete farci sapere che cosa ne pensate di quello che facciamo, e lui dice che non capisce nulla di quello che dico e che dovrei pensare prima di parlare, e ha perfettamente ragione. Grazie a Giulio Andreotti, non so se è il tuo vero nome, quindi grazie. Ho zittito tutti.
No, ci siamo rimasti male per te perché ti vogliamo bene. Cioè, in realtà poi Giulio ha detto una cosa che pensiamo un po' tutti, però adesso così istituzionalmente dobbiamo dire che non è vero. Dai Mike, non prendertela. Grazie, grazie
no, 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 no. Io ci sono rimasto male perché ci rimango male quando la gente mi manda a cagare, scusate, quando guido. Nel senso che se faccio qualcosa in strada ci sto malissimo quando taglio la strada a qualcuno. E quindi se qualcuno dice qualcosa di male su quello che faccio io, ovviamente ci rimango male, ma ha ragione, e quindi questa sera ho cercato di metterci un po' più di impegno, e quindi fatelo, non urtate i nostri sentimenti, sto scherzando, ma fateci veramente sapere se c'è qualcosa che possiamo migliorare nel nostro podcast. Non è detto che funzioni, a volte il problema è tecnico, come in questo momento sono sparito e non ci sarà la registrazione in alta qualità, temo, e invece altre volte il problema è semplicemente che non ci abbiamo mai pensato, o che semplicemente dobbiamo fare le cose in un modo un po' diverso. Continuate a farci avere un po' di feedback, è importante. Ho praticamente ripreso le redini con la forza, e quindi voi non sapete più come continuare, però non so neanche bene io se abbiamo finito la parte di Questua e di Interludio. Non so se hai detto di esporre accidentalmente i loro amici.
Sì, l'ho detto, ma mentre tu mi ricordavi se avevo ricordato di dire tutto, mi è venuto in mente che non ho ringraziato i nostri articolisti. Lo voglio dire che sono loro a darci la benzina per raccontare fatti e misfatti durante Astronauticast. Ricordo che un altro modo per contribuire, in effetti, se pensate di scrivere in un buon italiano, se avete voglia di giocare un po' con l'inglese e di giocare al giornalista, non possiamo offrirvi nessun compenso economico se non la famosa gloria. Però potete unirvi alla squadra di Astronauti News e aver assegnato uno o più pezzi, scegliere voi uno o più pezzi da commentare, da adattare e da pubblicare, e ci sono state varie nuovi ingressi nell'ultimo periodo, ma uno dei miei cruci è che tra i nostri scrittori, tra i nostri contributori e articolisti, non abbiamo nessuno che si occupa per passione di missioni non abitate, di missioni automatiche, di satelliti, insomma, ci piacerebbe tanto avere qualcuno che in qualche maniera si specializzasse nel commentare vicende legate a sonde magari interplanetarie con un occhio di particolare approfondimento. Quindi un altro modo, e ancora grazie ai nostri articolisti.
Grazie davvero. E tra l'altro oggi, mentre approfondivo la storia di Akatsuki su Astronauti News, partendo dall'ultima notizia, quella dell'inserimento orbitale di successo di qualche giorno fa, sono andato a rivedermi tutte le altre notizie che menzionavano la sonda nel corso degli anni. C'era anche quella originale del lancio, anzi della preparazione al lancio, che risale appunto prima del 2010, era del 2009. Comincia a essere un archivio veramente importante Astronauti News, non potrebbe esserlo senza chi continua a rifornirlo di news quotidianamente. Quindi grazie davvero. Andiamo alle nostre rubriche, quindi non aprirò nessun link, ma siccome la prima è quella più attesa e più amata di tutti, le storie di Nonno Apollo, almeno la sigla la mettiamo, dai.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Negli anni 90 del XX secolo furono lanciati diversi grandi osservatori astronomici orbitanti. Uno di questi, lanciato alla fine del decennio, l'ho ricordato prima il nostro Marco, cioè XMM, un satellite astrofisico per lo studio delle emissioni X dei corpi celesti. Ma naturalmente il più conosciuto di quel decennio è stato il telescopio spaziale Hubble, telescopio che ha rivoluzionato le nostre conoscenze sull'universo lontano. Nel decennio di cui stiamo parlando è stato lanciato anche un altro osservatorio orbitante che ha rivoluzionato le conoscenze di un corpo celeste a noi vicino, quindi l'universo vicino, e dell'ambiente in cui si muove nello spazio anche la nostra Terra. Stiamo parlando del satellite SOHO, una collaborazione dell'Agenzia Spaziale Europea e della NASA, lanciato esattamente 20 anni fa, e l'anniversario per la verità è caduto la settimana scorsa, il 2 dicembre del 1995, che quindi ha festeggiato i 20 anni di permanenza continua nello spazio e di attività quasi continua nello spazio. E il nome del satellite sta per Solar and Heliospheric Observatory, è un satellite per l'osservazione e lo studio del Sole, con una dozzina di strumenti del Sole e dell'ambiente interplanetario. Dicevo che ha rivoluzionato le nostre conoscenze sul Sole, sulla nostra stella, con una serie di studi con tutti questi strumenti, ma forse il contributo principale che ha dato SOHO è stata la continuità di queste osservazioni. La sua missione era nominale, inizialmente era prevista soltanto per 2 anni, ma come abbiamo appena detto sta funzionando quasi ininterrottamente da 2 decenni. Le sue immagini del Sole riprese con tutti questi strumenti ormai sono diventate iconiche, con queste tavolozze di colori caratteristiche, ce ne sono alcune arancioni, alcune blu, alcune verdi. E ha potuto seguire questo satellite, questo osservatorio orbitante, l'evoluzione del Sole in questi 2 decenni, quindi per quasi 2 interi cicli solari. Quindi l'eredità e il contributo scientifico principale che ha dato SOHO allo studio del Sole è stata soprattutto la continuità dei dati e anche il dettaglio, l'approfondimento di queste misure a diverse lunghezze d'onda che vengono assorbite dalla nostra atmosfera terrestre, quindi molte di queste osservazioni non sono possibili dal nostro pianeta. Come le misure che fa da quasi 2 decenni il satellite dell'ambiente interplanetario, cioè misure di campi e di particelle che vengono utilizzate, quindi le particelle del vento solare e i campi magnetici solari che vengono utilizzate anche per le previsioni del cosiddetto space weather, cioè la meteorologia interplanetaria, come potremmo tradurre, cioè sono quelle previsioni che servono, per esempio, in base all'attività solare, a mettere in sicurezza i satelliti in orbita terrestre e in generale gli altri veicoli spaziali per proteggerli dalle intense radiazioni solari nel corso di delle conseguenze dell'attività solare che possono disturbare i prodotti tecnologici, i manufatti tecnologici al di fuori del nostro pianeta e anche sulla superficie terrestre. So ha studiato anche dei fenomeni che non sono facilmente osservabili dalla Terra proprio per la vicinanza alla nostra stella e quindi per la grande luminosità che impedisce di osservarli. Quindi ha scoperto circa 3.000 comete, consentendo anche di studiare l'evoluzione di alcune di queste, per esempio la disintegrazione di alcune comete che sono passate particolarmente vicine al Sole. Un altro aspetto rivoluzionario di questo osservatorio orbitante è che da 2 decenni possiamo avere pubblicamente le immagini che riprende dell'attività solare con tutti questi strumenti, tra cui diversi per la ripresa di immagini di cui vi dicevo. Le immagini sono disponibili liberamente e pubblicamente, sono state ampiamente utilizzate dagli appassionati di elaborazione delle immagini spaziali, per esempio per fare dei time-lapse oppure per dare descrizioni di fenomeni dell'attività solare. Ma un aspetto scientificamente interessante e rilevante della disponibilità pubblica di queste immagini è che molti appassionati di astronomia le hanno utilizzate, per esempio, per cercare e scoprire delle comete, tra cui diversi astrofili, e molte di queste 3.000 comete individuate attraverso gli strumenti di SOHO sono state scoperte proprio da astronomi dilettanti, da appassionati di astronomia e di spazio, che hanno analizzato l'archivio ormai molto vasto di queste immagini per individuare delle comete mentre passavano vicino al Sole. Ricordando la storia di SOHO, di questo osservatorio orbitante, ho detto che è stato lanciato e si trova ininterrottamente da 20 anni nello spazio, ma ha eseguito le sue misure quasi ininterrottamente, perché nel 1998 si rischiò di perdere il satellite per una serie di manovre e di problemi tecnici. Alla fine di giugno del 1998, durante una serie di test del sistema delle ruote di reazione, a proposito una curiosità per il nostro Marco, Spacecraft Controller, e che è stato anche, dal punto di vista delle tecnologie spaziali, il primo satellite a utilizzare le ruote di reazione per il controllo dell'assetto e quindi per il risparmio del propellente. Dicevo che durante queste manovre per la calibrazione delle ruote di reazione venne perso l'assetto e quindi il controllo del satellite, e se ne perse il contatto radio per alcune settimane, perché il satellite, come dopo si riuscì a ricostruire, iniziò a ruotare in maniera incontrollata, non consentendo ai pannelli solari di generare energia, e quindi si scaricarono le batterie. Dopo una serie di ricerche condotte anche con il radiotelescopio di Arecibo, utilizzato anche come radar, si riuscì a ritrovare il satellite e a stabilire un contatto radio. Si individuò una portante e piano piano, riuscendo a demodularla, si ricostruì la telemetria e si predispose un piano di recupero di questo satellite. Un piano di recupero piuttosto lungo, in cui si diede la priorità a riportare l'assetto corretto in modo da esporre i pannelli solari per produrre energia, ricaricare le batterie e per riottenere il controllo del satellite, anche per esporre al sole le condutture, i serbatoi dell'idrazina, quindi del propellente, per scongelarle dallo stato in cui di congelamento di cui si erano trovate per la mancanza di controllo termico attivo, e quindi riprendere l'utilizzo del motore di assetto per il controllo del satellite. Si riuscì a riottenere completamente il controllo di SOHO e quindi a riprendere l'attività scientifica soltanto alcuni mesi dopo, nell'ottobre del 1998. E da allora non ci sono state altre interruzioni significative nell'attività, nella ormai della ricchissima attività e produttività scientifica di questo satellite. Quindi anche SOHO ha avuto il suo momento Akatsuki o Hayabusa, già i tecnici dell'ESA all'epoca avevano cominciato a fare una serie di manovre di salvataggio di cui abbiamo sentito parlare ultimamente delle missioni giapponesi. I tecnici giapponesi, ne parlavamo prima nella parte delle notizie, sono diventati forse loro malgrado degli specialisti nel recupero di missioni disperate. Anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo. Io di SOHO mi ricordo sempre che ogni tanto le immagini non ci sono perché dicono che il CCD sta facendo un bake out, che periodicamente deve essere messo offline per manutenzione. Credo che sia per eliminare qualche effetto accumulativo dell'esposizione al sole.
Io mi permetto solo di anticipare un piccolo link della settimana legandomi al racconto di Paolo, perché SOHO rimane una lezione, una cosiddetta lesson learned per i team di gestione delle missioni spaziali, perché contribuire alla perdita montati con soci furono anche degli errori di design delle procedure e di applicazione quindi parte dello sforzo di recupero non riguardò soltanto la riacquisizione dello spacecraft, ma anche la ricertificazione dei controller, del flight control, delle procedure, e soprattutto questa lesson learned è riverata giù nei corridoi l'ESA e ha fatto scuola su cosa fare e non cercare di evitare in fase di operazioni. Esiste una pagina da NASA, per quanto ne so io, che ha le note dell'episodio, e qui veniamo al link della settimana anticipato, dove sono reperibili tutte, molto approfonditi, se volete capire un po' più di operazioni spaziali o siete curiosi di vedere un pochino come si gestiscono le cose dietro le quinte. C'è un intero articolo che fu pubblicato su ESA Bulletin 97 del marzo 1999, che racconta senza tipo di mistero quali furono le cause. È una lettura un pochino tecnica, ma insomma crediamo che tra i nostri ascoltatori si annidino vari nerd, e quindi può essere una lettura estremamente interessante.
E questo che sto mostrando, Marco?
Marco, confermi che quello che vediamo adesso è il link che dicevi?
Sì, sì, quello che aveva visualizzato Michael fa parte dei link a disposizione. Comunque l'ho incollato nel nostro Trello, e quindi sarà a disposizione dei nostri ascoltatori comodamente nelle note dell'episodio.
Credo che il mio Trello non ce la posso fare, comunque l'ho trovato per altre vie. Bene, non mi azzardo ad aprire altri link. Questi so che sono semplici perché sono
hai tutto
Mike, sono pagine dal passato di NASA, quando il web era un posto amichevole con i computer datati come il mio, e quindi possiamo continuare con gli altri link, ma vi lascio raccontare mentre mostro le vostre facce.
Non c'entra niente con il link della settimana, ma ero andato a vedere il backout del sensore CCD di SOE. In effetti è una manovra che fanno periodicamente, perché per ridurre al minimo il rumore durante le esposizioni per ottenere le foto che tutti noi conosciamo, il CCD deve operare a meno 67 gradi centigradi, e questo alla lunga provoca della condensa che va a vanificare un po' l'effetto di riduzione di rumore. Allora, con questo processo di backout di fatto si scalda un po' il CCD. È un po' così, è un po' controintuitivo pensare che un satellite per osservazione solare debba scaldare qualcosa per insomma ridurre i problemi. No, si deve scaldare un po' il CCD, così questa condensa evapora e dopo si può ritornare, diciamo, al ciclo nominale di funzionamento del CCD. Finita questa parentesi, i link della settimana sono due in uno, nel senso che il primo volendo porta al secondo. Il primo è lo Spaceport Magazine, numero di dicembre. Lo Spaceport Magazine è una rivista mensile che, insomma, come avrete capito dal nome, insomma, racconta un po' quello che succede al Kennedy Space Center e dintorni, e poi, essendo il Kennedy Space Center il fulcro di tutta la storia dell'avventura spaziale per quanto riguarda gli Stati Uniti, potete immaginare anche voi che dentro troverete un sacco di rubriche anche per quanto riguarda insomma tutta la storia dell'astronautica americana. Però il numero di dicembre è simpatico perché in concomitanza dell'uscita di Star Wars Episodio 7 hanno fatto un po' tutta la grafica o comunque la maggior parte della grafica del magazine ispirata a Star Wars, quindi un po' come state vedendo un po' qui in Italia, che praticamente 9 spot su 10 hanno qualcosa a che fare con Star Wars. Anche da questo punto di vista gli americani giustamente sono già così, per quello che riguarda Star Wars sono già lo troviamo normalmente in qualsiasi cosa, figuriamoci adesso che c'è il film in uscita la prossima settimana.
Una transizione abbastanza veloce da The Martian a Star Wars.
Esatto. Se andate a pagina, non mi ricordo quella che vedete adesso, la pagina 27, vedete questa il Nord Trek Santa. probabilmente lo sapete già, una iniziativa del NORAD che annualmente ci propongono quando si avvicina il Natale è il sistema di tracking per vedere quello che sarà il percorso di Babbo Natale nella consegna dei regali. Questa consuetudine in realtà ha una storia e quest'anno è proprio il 60° anniversario del Nord Track Santa, quindi potete trovare informazioni su come è nata questa consuetudine e come secondo link della settimana ovviamente c'è il sito NORAD Track Santa, che tra l'altro è multilingua, quindi l'ho trovata anche in italiano e potete fare divertire anche i vostri figli, i vostri piccoli amici quando ci sono un sacco di giochi, di tutte chiaramente tutte a sfondo natalizio.
Mike, ci sei ancora?
Si è perso nel seguire Babbo Natale. Aveva detto che non avrebbe aperto più nessun sito, però giuro che questa volta il sito del NORAD non aveva niente a che fare con la mucchiata di satelliti dell'altra settimana. Ti è saltato il sito del NORAD, Mike, che vedo che è tornato.
No, è successa la stessa cosa di prima. Da praticamente una stagione sono furbo abbastanza da usare un browser diverso per mostrare le cose che mostriamo durante l'episodio e per mantenere la conversazione. Questa sera quello della conversazione, che fa solo quello, ha deciso di morire ripetutamente e con un certo grado di precisione adesso, esattamente quando voglio dire qualcosa, non mi ricordo cosa volevo dire.
Comunque siamo nella parte finale dell'episodio, quindi non è rimasto molto da dire, anzi c'è da fare qualche augurio di Buon Natale perché ci fermiamo per la pausa natalizia e riprenderemo nel 2016.
Sì, allora sicuramente non ci sarà la puntata di Astronauticast settimana prossima, 17 di dicembre, niente il 24, vigilia di Natale, e probabilmente anche nulla il 31, ultimo giorno dell'anno, probabilmente il 7 di gennaio. Comunque occhi aperti, date uno sguardo alla pagina della diretta live.astronauticast.com, nel caso ci sia una nuova puntata in arrivo Paolo sostituisce il player con il player della successiva puntata, che se schiacciate play partirà automaticamente quando andremo in diretta, anche se schiacciate play una settimana prima, credo.
Quando lo dirò io?
Quando lo clicco io, il start broadcast, più o meno andiamo in diretta. Poi può succedere come la settimana scorsa, che andiamo in diretta due volte con due player e poi il computer si scioglie. Così, non ce la può fare neanche più il mio computer, quindi è il momento di tirare i remi in barca e andare verso le vacanze di Natale. Direi che ce le siamo meritate, non lo so, lo lasciamo dire a voi. Tra l'altro Giulio Andreotti non ha detto che devo pensare prima di parlare, non so dove me lo sono inventato, probabilmente sono andato a rileggermi il commento, non era così cattivo. E poi,
vedi, devi sempre pensare prima di parlare, vedi? No, hai accusato ingiustamente il nostro ascoltatore, aveva ragione.
Esatto, hai ragione, case in point. Credo di averlo letto da qualche altra parte. Comunque, ad ogni modo, da parte mia, Michael Sacchi, dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera, è tutto. Da ordine inverso rispetto a prima, da Anstatt.
Un augurio di buone feste a tutti voi e eventualmente anche di buon anno se non ci sentiremo prima, dal vostro Marco Zambianchi, da Anstatt.
E da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. Fino alla ripresa dopo la pausa natalizia potete seguire le nostre discussioni e partecipare su forumastronautico.it. Nel frattempo, buon Natale e buon anno.
Buon Natale Paolo e da Modena.
Ops, non trovavo il tasto per parlare. Ciao a tutti, vi auguro anch'io buone feste, buon Natale, buon anno e ci sentiamo nel 2016 a questo punto. Ciao a tutti ragazzi.
Forse per il 2016 l'ultimo pacchetto partito dalla tua connessione avrà raggiunto i nostri ascoltatori, come dicevo. Speriamo che funzionerà tutto nell'anno nuovo, magari con dell'hardware nuovo, non lo so, non dipende più soltanto da quello. È un mistero che un podcast funzionava bene nel 2009 con lo stesso hardware e condizioni ben peggiori, e ora non riusciamo a fare una puntata intera. Ma speriamo che i contenuti almeno ci siano, non ci sarà la qualità, non ci sarà la parlantina sciolta, ma speriamo che vi abbia fatto piacere comunque passare questo 2015 con noi. Quindi auguri di buon Natale, buone feste e felice anno nuovo, e ci riascoltiamo l'anno prossimo. Fino ad allora,
Ad Astra.